Vincent, buongiorno. Stamattina
Buongiorno,
non abbiamo.
Siamo in due.
Siamo in due, non abbiamo Stefano, quindi non avremo.
Siamo io e te.
L'analisi di Stefano sulla politica italiana, ma anche oggi ci occuperemo un po' della politica estera, perché ieri c'è stata appunto la giornata della vittoria, quindi la grande parata che aspettavamo a Mosca, e l'aspettavamo perché volevamo ascoltare cosa avrebbe detto Putin, perché la paura più grande è che dichiarasse formalmente guerra all'Ucraina. Questo perché non solo sarebbe stato un simbolo, ma anche perché questo sarebbe stato avrebbe avuto delle conseguenze. Avrebbe avuto delle conseguenze sulla guerra, perché avrebbe avuto la possibilità Putin di smobilitare nuove risorse, di chiamare all'arruolamento nuovi soldati che avrebbero sostituito i vecchi, diciamo i soldati che già sono sul fronte, che sono ampiamente ormai demotivati, e insomma avrebbe cambiato un po' il quadro della situazione. Invece siamo rimasti all'operazione militare speciale e alle solite accuse. Putin ha detto che sostanzialmente quella della Russia è stata un'operazione preventiva, cioè era una decisione che serviva per opporsi all'intenzione dei paesi occidentali della NATO di intervenire in Donbass, pensa, quindi esattamente il contrario di quello che effettivamente è successo, ovvero che la Russia poi in realtà è intervenuta in Donbass e l'ha invasa e adesso l'ha occupata. Che dire, nel senso, abbiamo avuto, a me ha fatto un po' impressione ascoltare questo urlato dalla Piazza Rossa, insomma, aveva un impatto molto inquietante, però dall'altro mi sono un po' non tranquillizzato, però era divertente vedere questa contrapposizione, l'enorme dispiegamento di forze militari, perché c'erano l'esposizione, la solita parata di mezzi militari, la parata dell'esercito, quindi la forza militare da un lato, e dall'altra Putin che mostrava un po' i suoi anni, perché è stato ripreso anche con la copertina sulle ginocchia mentre seguiva la parata, una volta che stava seduta in platea. Quindi grande forza e grande debolezza, fragilità, ecco, cioè questa contrapposizione. E in fin dei conti, appunto, non ha fatto veramente il ruggito del leone. E a questo, quindi, miagolio di Putin si è contrapposto anche un video di di Zelensky, che ha risposto a questo video dicendo a questa giornata con un video in cui lui passeggia per le strade di Kiev e in cui dice sostanzialmente che da ora in poi ci saranno due giornate della vittoria, riferendosi probabilmente alla vittoria della resistenza ucraina contro la Russia, e termina dicendo anche che non ne rimarrà per alcuni nemmeno una. E questo ovviamente è riferito al suo oppositore, il suo nemico Putin, che potrebbe non mettere la firma della vittoria, diciamo, su questa guerra che è ancora purtroppo in corsa e che non sembra per niente finire. Vincent, tu che hai seguito, hai letto i commenti di questa giornata, che cosa ne pensi?
Allora, è chiaro che tutti ci aspettavamo da Putin insomma, un discorso un po' più apocalittico. Questa famosa escalation per ora sembra rinviata. È anche vero che nelle ultime ore c'era stato un po', soprattutto da parte dell'Europa, Macron, ma anche ieri Letta e un po' tutto il fronte europeo, un po' smussare un po' le parole contro Putin. Macron ha detto che non si può umiliare la Russia. E anche negli Stati Uniti un'escalation non era certo nelle loro intenzioni, anche se, come sappiamo, c'è tutta la polemica sul fatto che il New York Times e il Washington Post hanno pubblicato delle prove che gli Stati Uniti, l'intelligence degli Stati Uniti, sta aiutando Kiev. Ma ok, adesso abbiamo le prove, ma insomma,
è davvero una sorpresa?
Ma no, è un po' atturbato, forse ingigantendo anche, ingigantendo, sicuramente ingigantendo, perché poi in fondo l'aiuto della NATO, anche se l'Ucraina non è nella NATO e non sarà mai nella NATO, l'aiuto della NATO è per formare gli ucraini a usare le armi che gli stiamo fornendo, a usare i droni che gli sta fornendo la Turchia, a usare tutte queste armi. Comunque c'era i paesi NATO, ci sono i paesi NATO, è ovvio che gli ucraini da soli sarebbero già finiti dopo 3 giorni, ecco. Kiev sarebbe stata occupata, Zelensky deportato, arrestato, peggio ucciso. Lui dice: sono il nemico numero uno di Putin, il mio nemico numero due la mia famiglia. E quindi per ora, diciamo, Putin non può festeggiare una vittoria. Gli sarebbe piaciuto festeggiare una vittoria, ma non ha niente da festeggiare, tanto che non ha niente da festeggiare che stamattina bombarda bombarda Odessa.
Bombarda Odessa con il presidente del Parlamento Europeo.
Sì, infatti, il presidente del Parlamento Europeo, Michel, che si è dovuto rifugiare nei bunker, come, insomma, una vita da ucraino, ti alzi la mattina, prendi i bambini, la famiglia e vai nel bunker a ripararti, perché stanno bombardando. Adesso la guerra come si svolgerà? Ci sono varie ipotesi al riguardo, però io resterei su questo fatto. Diciamo, adesso l'escalation allontanarsi, o almeno il pericolo di una terza guerra mondiale, che era molto imminente, ma non con queste famose famigerate armi tattiche, piccole testate nucleari. Non è stato spostato nessuna piccola testata nucleare sull'Ucraina. Cioè, i missili balistici a lunga gittata sono rimasti nelle loro posizioni, quindi se pericolo nucleare c'è stato, avrebbero bombardato l'Europa, gli Stati Uniti, sarebbe stata la terza guerra mondiale, come sempre abbiamo cercato di scongiurare. Terza guerra mondiale, ieri Putin l'ha affermato, vuole evitare un altro conflitto, parlando naturalmente della vittoria sui nazisti nel 45. Ha detto che un nuovo conflitto sarebbe da evitare. Gli crediamo? Non lo so. Comunque sta di fatto che dell'Ucraina non si accontenterà delle sue posizioni Donbass e Lugansk, le piccole repubblichine indipendentiste filorusse che si erano staccate. Come minimo il suo obiettivo sarà quello di arrivare a Odessa e unire tutta la fascia del sud-est con la Transnistria, che è la parte della Moldova dove è occupata da filorussi, da 1500 uomini sul territorio. Questo è l'obiettivo minimo per dire abbiamo vinto. Ieri lo scopo principale di tutta quella parata, del suo discorso, era di unire il popolo russo intorno alla sua figura, perché comunque le sanzioni economiche, l'inflazione a due cifre, meno 10%, è un disastro, ecco.
E chissà se basterà. Per ora sta bastando. Mi correggo un attimo, perché prima avevamo detto Charles Michel, presidente del Parlamento Europeo, ovviamente no, è presidente del Consiglio Europeo. Ma proseguiamo, nel senso, visto che tu dici ieri è stata l'occasione per Putin per creare unità intorno alla sua figura, ed è stato l'unico obiettivo, diciamo, almeno dichiarato, visto che alla fine non ci sono stati cose impreviste nel suo discorso. Cosa sta accadendo invece in Italia per chi si divide tra pro armi e chi invece non vuole mandare altre armi all'Ucraina, perché è convinto che mandare altre armi all'Ucraina significhi di fatto ancora morti e una guerra che potrebbe non finire mai? Non so se questa divisione dei partiti, delle posizioni, sta avendo una ripercussione anche sui sondaggi, Vincent?
Sì, i sondaggi sono sempre un po' timidi, nel senso che comunque le persone si rifiutano di rispondere ai sondaggi, semplicemente, cioè quando vengono interpellati via web, via telefono, insomma, con i metodi delle... Sarebbe bello avere qui oggi o comunque nei prossimi giorni un esperto di sondaggi o comunque uno di queste società che fanno queste rilevazioni demoscopiche e sapere perché le persone si rifiutano di parlare di questo. Forse non è all'ordine del giorno, comunque non è all'orizzonte vicino le elezioni, almeno quelle nazionali. Sono vicine le elezioni locali, ogni città, insomma ogni paese ha i suoi candidati, insomma, eccetera. Però insomma, per vedere una linea comunque nei sondaggi, sembrerebbe premiata la linea un po' più filo atlantista, nel senso che Partito Democratico e Fratelli d'Italia sembrano molto in salute, sembrano i due partiti oggi, se si andasse a votare oggi, supererebbero il 20%. 5 Stelle e Lega invece un po' barcamenano e insomma sono un po' fiaccati, anche se poi tutto sommato i pacifisti hanno un nuovo messia che è Alessandro Orsini, che stasera da un teatro di Roma, dalla Sala Umberto del Teatro di Roma, finalmente potrà parlare, sarà libero di parlare,
fino adesso
come vuole,
ha avuto il bavaglio
per 2 ore e ecco. Ha fatto sold out, ininterrotte
senza...
è la prima data di un suo tour, Roma, Livorno, Firenze. Tu dici, come fai a saperlo così bene? Beh, insomma, c'è un po' di vicinanza, diciamo. È sotto contratto la mia testata, insomma, per cui anche lavoro,
esatto,
umilmente
esatto.
Lavoro, insomma.
Comunque sta di fatto
che lui è il nuovo messia del pacifismo. Non sappiamo che impronta politica avrà, per ora non c'è un'impronta politica nei sondaggi, anche auscultandoli non c'è, perché il Movimento 5 Stelle è un po' latita, insomma, in una posizione un po' molto assimilabile, sempre più assimilabile, vicina all'anti-americanismo, no? Che abbiamo conosciuto negli anni 70, 80, 90, e quindi non si riflette nei sondaggi politici, cioè non c'è attualmente un partito politico vicino a Orsini o comunque orsiniano, forse perché non hanno abbastanza voce nel parlare chiaramente con Orsini, perché Orsini parla comunque in maniera molto chiara, anche se puoi non essere d'accordo.
No, su questo sì, magari
chiara. E invece
è chiara, forse non c'è unanimità nei partiti per una posizione univoca, perché di fatto sia nei partiti principali, diciamo, forse solo la Lega ha una posizione un po' più netta, perché di fatto è definita da Salvini, ma anche nel Movimento 5 Stelle o anche il PD, che di fatto è quello che ha spesso le posizioni abbastanza chiare, anche se poi anche all'interno, insomma, ci sono qualche divergenza sulla questione ucraina, però diciamo non tutti, non c'è un partito che si pone verso la guerra in maniera così omogenea e compatta, ecco, non ha un giudizio compatto, un po' come gli elettori che rispondono ai sondaggi o che non rispondono ai sondaggi.
Non c'è, perché poi comunque tutti hanno paura del fatto di essere tacciati per putiniani, per putinisti, per filo Putin, anti-occidentali, sovranisti, populisti, insomma. Poi comunque, poi quando spara la stampa cosiddetta libera del sistema, spara e spara di brutto contro i sovranisti, non ti perdonano niente, a Conte non abbiamo perdonato niente, se solo pensiamo il Parlamento che praticamente non sta toccando palla, si va avanti per decreti legge e non c'è nemmeno spazio per discutere, elaborare emendamenti, eccetera eccetera. Se pensiamo alle critiche che riceveva Conte, non lo posso immaginare oggi al posto di Draghi, cioè anche una posizione pur timida sull'invio delle armi o degli aiuti all'Ucraina sarebbe stata interpretata come ci stiamo vendendo alla Russia, come quando ci siamo venduti alla Cina con quell'accordo, per me sciagurato, comunque inutile, della Via della Seta, con l'accordo sulla Cina,
Mm. Bene, allora, visto che oggi ci avevi promesso una recensione approfondita del film di Navalny, ma non c'è stata perché giustamente è uscito questa notte, quindi non siamo
È
riusciti
uscito a
a
mezzanotte ed è
fare
disponibile.
una recensione. La faremo però la prossima volta,
Ah, sicuramente
ovvero
giovedì ne
giovedì.
vorrei parlare ampiamente perché il film è uscito oggi online, nelle sale italiane e io ho provato a collegarmi intorno a mezzanotte, ma vi dico la verità, cioè sono molto, diciamo, mi sono appisolato, praticamente dopo le 11. Aspettavo lì, ho
Ma
comprato, ho
potevi
prenotato il
trovare una
biglietto.
giustificazione. Questa è la giustificazione che ha
Ma
dato a
che
me. Potevi dare una
giustificazione?
giustificazione più nobile, non so, no, ho lavorato
No.
fino a tardi
No,
oppure ho scritto. No,
semplicemente
no,
io no,
semplicemente sei crollato.
l'aspettavo, poi niente, ho letto un po' la CNN, ho letto un po' la BBC e poi mi sono addormentato. Che ci volete fare?
Ok,
C'ho un'età, poi la mattina ci dobbiamo svegliare per fare il podcast.
capisci bene
Quindi
che quindi è colpa dello
capisci
stesso
bene,
podcast.
è colpa dello stesso podcast. Quindi. Però giovedì, allora lo voglio vedere attentamente.
Quindi giovedì mi parli parliamo di
Assolutamente,
Navalny e mi parli anche a
assolutamente.
questo punto di come è andato Orsini, di 2 ore di One Man
Vediamo un po',
Show
eh
di
sì,
Orsini a
vediamo un
Roma.
po', sicuramente poi insomma sarà il pubblico, vediamo un po' questa frizzantezza, questa cosa sull'Ucraina che non ci dicono. Non sto facendo ironia, veramente, no, ti voglio
Quello che non
bene
ci
Alessandro,
dico.
ti voglio bene Alessandro, ti voglio bene, non sono d'accordo con te ma ti voglio
Va
bene.
bene, allora ci sentiamo giovedì.
Ci sentiamo
Ciao.
giovedì a questo punto, forse con Stefano, noi non lo sappiamo perché Stefano sono 2 puntate che non c'è e quindi magari non
È
sia stato
stato
lui a
rapito.
schiedere. È stato rapito, paura, perché quando siamo entrati in classifica, nelle classifiche di Apple Podcast Russia, un po' di paura, un po' di strizza ci viene. No, voglio solo raccontare una cosa, che un
Vai.
piccolo indizio che le cose stanno cambiando in Russia, perché hanno iniziato a un certo punto a farci paura con queste simulazioni degli scoppi di bombe nucleari a Varsavia, a Parigi, eccetera. Un piccolo indizio che le cose stanno cambiando è proprio c'è stato durante uno di questi talk show di questa Russia 1 nel primo canale, dove c'era uno di questi che parlava di bombe atomiche, eccetera, eccetera. Il conduttore lo ferma e dice: "Ma attenzione, non è così spaventiamo i nostri, spaventiamo gli occidentali se parliamo di queste cose." Quindi è stato un piccolo indizio che forse un po' il corso di Putin sta cambiando. Sicuramente si avvale di consulenti della comunicazione molto preparati e da una parte sembra un po' più, diciamo, mansueto, dall'altra però sta bombardando con razzi a lungo raggio, le posizioni che vuole conquistare.
E su questo ci salutiamo davvero, ci sentiamo alla prossima puntata, giovedì,
Ale,
ciao!
ciao.